Abbiamo ora le delibere da approvare. La prima è la variazione al bilancio di previsione del finanziario del 2020-2022, ratifica delle deliberazioni di giunta comunale numero 41, 47 e 54. Prego l'assessore Lovera di illustrare la delibera.
Premetto che queste variazioni riguardano entrate con destinazione obbligatoria per legge, per cui non c'era assolutamente discrezionalità da parte della Giunta, se non quella di fare le variazioni d'urgenza e poterle utilizzare. Quindi non c'è stata alcuna discrezionalità nel allocare le risorse. Comunque le cito per correttezza. La giunta del 41, numero 41 ha recepito 18.000 euro con variazione di urgenza, 18.000 euro di contributo alla Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, a cui ha aggiunto 2.000 euro di fondi del Comune per finalizzati al gioco bimbi. Gioco bimbi che poi non sono stati implementati per questione del Covid 2019. Comunque diciamo, erano finalizzati a quello e li abbiamo incamerati aggiungendo i 2.000 euro mancanti con fondi del Comune. La variazione della giunta numero 47 riguardava i 114.540 euro, virgola, rotti, del fondo che io chiamo erroneamente buoni pasto, quel fondo in cui il Comune ha messo dei buoni che sono stati distribuiti alle persone disagiate che hanno fatto richiesta e distribuite sotto la supervisione della commissione molto ampia, e quindi abbiamo dovuto giustamente darci da fare anche senza autorizzazione del Consiglio Comunale per poterli distribuire. Dopodiché, visto che nel frattempo erano già arrivate alcune donazioni, anche lì finalizzate all'emergenza Covid, quindi non potevamo fare diversamente, abbiamo messo 5.000 euro a bilancio per poter utilizzare per le spese di emergenza Covid. La terza e ultima variazione di bilancio era relativa a 1.345 euro arrivati dall'Istat come rimborso spese di censimento, 2.812 euro per pagare gli straordinari vigili, quindi dovuti al super lavoro, super orario, dovuto anche qui alla Covid-19, 15.146 euro per sanificazione uffici comunali, esclusivamente uffici comunali, non strade, non asili, ma proprio edificio comunale. Dopodiché, visto che nel frattempo erano arrivati altri soldi delle donazioni dei cittadini, abbiamo di nuovo messo in circolo 25.000 euro per emergenza Covid, come da descrizione sulle donazioni. Null'altro. Praticamente abbiamo preso 30.000 di 32.000 o 34.000 euro che nel frattempo erano arrivati. Vi do il dato esatto. 32.915 euro, 30.000 euro sono stati incamerati sui capitoli per la spesa del Covid e gli altri contributi arrivati dallo Stato o dalla Fondazione CR Cuneo a destinazione obbligatoria. Tutto qui. La differenza delle volte precedenti è che la Giunta ha 90 giorni di tempo per portare all'approvazione del Consiglio Comunale anziché i canonici 60 giorni, proprio dovuto all'emergenza. Quindi rientriamo nei termini, altrimenti avremmo dovuto fare un Consiglio Comunale 15 giorni fa. Questo è quanto. Non c'è nessuna variazione dovuta a entrate particolari, giro conti strani e quant'altro. E come vi ho anticipato prima, i soldi che metteremo a disposizione per sull'integrazione di Marco Racca, a disposizione per la TOSA, per la TAR, eccetera, 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 faremo poi delle variazioni a tempo e ora, appena avremo i dati certi, e quindi saranno variazioni normali, salvo urgenza ovviamente. Queste erano obbligatorie per legge e le abbiamo fatte. Non ho altro da aggiungere.
C'è qualche richiesta? Consigliere Racca, prego.
Sì, per quanto riguarda nello specifico il capitolo, quello sui buoni spesa, io ho partecipato come rappresentante della minoranza alle varie riunioni per individuare il miglior metodo di ripartizione e devo dire che i numeri che abbiamo analizzato, le ore, siamo stati qui in riunione, hanno certificato una situazione drammatica. Speriamo che il governo stanzi ulteriori fondi perché credo che col passare dei giorni la situazione non possa solo che peggiorare. Volevo solo chiedere come siamo messi per quanto riguarda appunto la consegna di questi buoni pasto, se abbiamo terminato tutte le consegne e niente, la situazione è aggiornata.
questa ulteriore domanda lascio parola all'assessore competente che sa le soluzioni. Sul decreto, l'ultimo decreto del governo, ci sono altri 400 milioni stanziati allo stesso scopo di quelli precedenti. Vedremo quando arriveranno e se arriveranno esattamente con la stessa normativa o con normativa diversa. È molto probabile che in ogni caso, in questo lasso di 2 o 3 mesi, la situazione delle persone che hanno fatto domanda o che faranno domanda cambi, si aumenti o quant'altro. Diciamo che abbiamo scoperto tutti, e come hai detto tu, delle grandi nuove povertà, non i classici persone che abitualmente vengono, cioè non solo le classiche famiglie che vengono già assistite dagli enti del volontariato siglianese, ma veramente nuove povertà. Sono state, non dico scoperte, ma portate l'attenzione con sorpresa di chi, come me, non è addetto a questo volontariato, mi ha fatto veramente effetto. Lascio la parola all'assessore Fossasco.
Sì, i soldi dei buoni li abbiamo destinati tutti, sai come avevamo deciso nella commissione, abbiamo fatto quell'ultimo giro dei soldi che erano rimasti, che corrispondevano esattamente al primo giro di quelli che non avevano assolutamente nulla, quindi nessun'altra forma di reddito, quindi non la cassa integrazione, non il reddito di cittadinanza e non diciamo, i contributi INPS o partita IVA. L'idea quindi era stata quella di finire con quell'ultimo giro per quelli non titolari di alcun altro reddito e se arriveranno altri soldi riconvocherei la commissione che mi sembra che ha lavorato in sintonia e ha preso le decisioni all'unanimità. Questa era un po' l'intenzione, anche con le associazioni, perché inizialmente mi era anche venuta l'idea di fare la proposta di dare direttamente i soldi alle associazioni che forse hanno più il polso anche delle nuove povertà che magari si rivolgono a loro. Poi in effetti noi abbiamo avuto molte richieste di persone che hanno fatto le domande o in ritardo oppure non avevano osato presentare la domanda anche perché alcuni erano fiduciosi che i soldi della cassa integrazione arrivassero velocemente. In questo caso noi non abbiamo lasciato veramente indietro nessuno, tutte le segnalazioni sono state prese in considerazione e grazie anche al contributo dell'associazione tutti quelli che si sono rivolti personalmente a me, al sindaco o anche all'ufficio assistenza, li abbiamo tutti, diciamo, siamo riusciti a dare dei buoni alimentari tramite la San Vincenzo, la Caritas e tramite quelli che abbiamo noi, quindi nessuno è rimasto indietro. Io ho sempre detto a tutti di segnalarmi e anzi c'è stata anche la partecipazione di segnalazione da parte di consiglieri di minoranza che ringrazio e di maggioranza proprio per cercare di andare incontro, ecco, perché a volte anche l'umiliazione di chiedere è una cosa brutta da affrontare in un momento difficile come questo.
Ha chiesto la parola il consigliere Gioffreda, prego.
Sì, no, volevo solo puntualizzare sull'ultima cosa che ha detto l'assessore Frossasco perché volevo fargli i complimenti per il lavoro che è stato fatto da questa commissione, ma in particolare gliel'avevo detto prima in privato, i complimenti per aver accolto la mia proposta di far partecipare un consigliere di minoranza a questa commissione, perché come vedete con un consigliere di minoranza in commissione le cose sono andate benissimo, non ci sono state discussioni, non abbiamo avuto dubbi sulla procedura, non abbiamo dovuto fare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Eccoci qua, a volte se ci fate partecipare alla gestione della res pubblica le cose forse riescono anche meglio. Grazie.
Prego, consigliere Portera.
Se mi sono perso qualcosa perché non tutto si sente qua in fondo. Volevo qualche chiarimento a proposito dei fondi destinati ai giochi per bimbi, no? Che non si sono, se ho capito bene, non si sono più potuti. Ah, ecco, il chiarimento è arrivato. Ok, però comunque sì. E la seconda cosa, qualche descrizione in più in merito all'impiego dei denari arrivate dalle donazioni. Sì.
Aspetta, che devo prendere. Allora, come sapete, avevamo aperto anche qua su sollecitazione di diversi consiglieri comunali una sottoscrizione per appunto fronte a questa emergenza. Abbiamo aperto, no, insomma, conto corrente del Comune, non è che l'abbiamo aperto, c'era già, con una voce specifica che diceva appunto donazione, eccetera. Ad oggi sono stati versati 32.915 euro su questo conto, 32.915 euro, di cui solo mascherine abbiamo speso 33.550, quindi un po' di più di quanto è stato versato, ok? Quindi, ad oggi non siamo ancora in grado di fare un resoconto specifico, perché poi oltre alle mascherine, siccome sono state pagate in due tranche, nel frattempo c'era da comprare gli igienizzanti per le mani, eccetera, insomma. È nostra intenzione, appena la cosa si attenuerà un po', fare poi un resoconto dettagliato su tutti i soldi che abbiamo speso, voce per voce, per questa emergenza. Ecco. E quindi le mascherine che abbiamo comprato sono già state pagate, integrando appunto con altri soldi. E questo è quanto, non so. Però adesso dovessi dirti proprio del dettaglio non sono in grado, perché non abbiamo ancora fatto, capisci, perché appunto il gel per le mani, altre cose, i plexiglass da mettere davanti alle cose, alle varie scrivanie, queste cose qui. Faremo, penso già al prossimo consiglio di arrivare con una cosa dettagliata. Anzi, magari non sarà neanche in consiglio, appena ce l'abbiamo ve la mandiamo. Di pure, Claudia.
Ha chiesto la parola Maurizio Mogna, prego.
Non c'era Claudia?
Ah, no.
Sì, grazie Presidente. Ma come diceva l'assessore Lovera prima, insomma, in questa votazione, insomma, di discrezionalità della Giunta c'è ben poco, visto che praticamente tutto è stato fatto in base a soldi che sono arrivati e che, insomma, variazioni al bilancio e deliberazioni della Giunta che dovevano essere fatte, per cui sicuramente diversa sarà poi invece la situazione nei prossimi mesi e quindi, oltre ovviamente a dire che il voto a questa deliberazione è favorevole, notiamo anche, insomma, positivamente il fatto che l'assessore ha ribadito più volte, sia in prima commissione che oggi, che l'evoluzione dei prossimi mesi successivi, quando invece comunque il bilancio subirà delle variazioni inevitabili, insomma ci sarà un aggiornamento costante da parte dell'assessore e della Giunta, sia dei consiglieri di maggioranza che di quelli di minoranza, e poi i temi verranno approfonditi sia in commissione che in consiglio. Quindi ovviamente per questa deliberazione e questa votazione qua di discrezionalità c'è ancora ben poco, e notiamo anche positivamente come è stato ribadito che si cercherà il più possibile di sfruttare tutto ciò che verrà consentito dal governo, dalle leggi, anche eventualmente di sforare determinati parametri. Siamo in attesa di capire come questo sarà possibile.
Prego, consigliere Giorgis.
Grazie, volevo semplicemente anch'io unirmi a quanto è già stato detto e soprattutto ringraziare l'assessore Frossasco per il lavoro svolto da lei e da tutta la commissione. Hanno fatto veramente un lavoro grande per la popolazione, in qualche modo appunto ci siamo anche sentite in questo periodo e ripeto, la ringrazio e ho apprezzato molto il suo lavoro.
Consigliere Delio, prego.
Sì, volevo solo puntualizzare che il conto corrente bancario su cui io ho fatto una interrogazione, che giustamente non mi è stato possibile fare, permesso di fare perché sono arrivato in ritardo io, e qui penso che ci sarà una risposta scritta, è stato sostenuto anche dal Circolo di Fratelli d'Italia di Savigliano. Grazie.
Bene, se non ci sono altri interventi metto in votazione la variazione al bilancio di previsione finanziario, la ratifica delle deliberazioni di giunta 41, 47 e 54. Chi è favorevole? Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreiato, Gastaldi, Portera, Giorgis, Racca, Gioffreda e Delio. Chi si astiene? Rubiolo. Si vota adesso per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Ordasco, Bressi, Bariano. Bressi è assente. Ferraro non c'è. Non ho notato che era uscito. Portolese, Lopreiato, Castaldi, Portera, Giorgis, Racca, Gioffreda, Bori, Delio, Ambrogio, Comina. Prima non mi sono neanche nominato io. Astenuti, Rubiolo. Seconda la delibera, l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, IMU anno 2020. Prego, Assessore Lovera.
Mi spiace che le mie delibere sono sempre noiose, ma purtroppo non posso farne meno. Quest'anno dobbiamo approvare il nuovo regolamento dell'IMU, dovuto al fatto che l'anno scorso c'era la IUC, l'imposta unica comunale, e oltre l'IMU anche la TASE. Essendo stata accorpata la TASE all'IMU, bisogna modificare il regolamento non solo per prenderne atto di questa modifica, ma anche perché la legge ha apportato alcune variazioni. Il regolamento che porto adesso alla vostra attenzione rispecchia fedelmente esattamente quello che prevede la legge. Adesso racconto alcune cose principali. In più, alcune integrazioni proposte dalla Giunta. Comunque, l'impianto normativo resta esattamente quello della precedente IMU, con l'esenzione della abitazione principale, delle relative pertinenze e relative pertinenze. La modifica riguarda le pertinenze, i cortili. I cortili, se non sono, come dicono i tecnici di ufficio urbanistico, graffate all'unità principale, quindi se non fanno parte integrante dell'unità principale, sono soggette IMU. È sufficiente una parte edilizia di pochi decine di euro per eventualmente trasformarli in esenti IMU, come stanno già facendo quei pochi che al momento dell'accatastamento non ci avevano pensato. La legge nuova esclude dall'esenzione i residenti AIRE, da che l'anno scorso, fino all'anno scorso invece erano esenti, i pensionati AIRE erano esenti, adesso invece in base alla procedura europea sono soggetti all'IMU. Un'integrazione che ha fatto il Comune è quella di considerare case di prima abitazione le case degli anziani che hanno trasferito residenza nelle case di riposo. Normalmente gli anziani quando vanno nelle case di riposo preferisco mantenere intatta la casa originaria, anche perché la speranza di tornare a casa c'è sempre. Renderla imponibile IMU ci sembra una cosa disumana e quindi il Comune ha scelto di assimilarla per la casa di abitazione, ancorché l'anziano o il disabile abbia trasferito la residenza nel caso di riposo o in ricoveri specifici. Sugli alloggi cosiddetti di lusso, categorie A1, 8, A9, che sono soggetti a IMU per legge, e ne confermate le trazioni di 200 euro a forfettaria. Per quel che riguarda gli appartamenti IACP non cambia nulla, l'anno scorso pagavano la TASI, quest'anno lo stesso identico importo, la stessa identica aliquota, con la stessa normativa, si chiama IMU, ma alla fine non cambia nulla. Gli alloggi che sono stati dati in affitto risultano prima casa da cui sono esenti, quelli che sono a disposizione invece pagano l'IMU, come l'anno scorso esattamente pagavano la TASI, quindi non cambia assolutamente nulla. Come non cambia per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali che sono esenti. Quello che rimane anche lì sono la riduzione del 25% degli immobili locati a canone concordato, anche qui non cambia nulla. Quello che la Giunta ha messo nel regolamento è che in casi di gravi calamità naturali, emergenze, / pandemie, importante la pandemia, pur non potendo la Giunta spostare la scadenza del 16 giugno, che è la scadenza che decide lo Stato e nessun ente locale ha la facoltà di spostare la scadenza, però la Giunta si è, ha preso il diritto di non considerare, non far pagare multe a chi in caso di pandemia, ovviamente ci vorrà una delibera apposta, ma post consiglio comunale, non verranno soggettate a multe o sanzioni, per cui di fatto l'IMU verrà spostato la prima rata al 31 luglio. Di fatto, legalmente, che rimane il 16 giugno, ma senza sanzione fino al 31 luglio. Rimangono esclusi da questa agevolazione gli immobili catasto categoria D, i capannoni, perché l'IMU va allo Stato e lo Stato ovviamente la vuole incassare. Perché quell'IMU lì per il 7,60 per 1000, quindi per quasi il 90% di competenza statale, il Comune non può agire su soldi non propri. Quindi categoria D non può essere spostata, essere non penalizzata dalla sanzione, diciamola così, in caso lì. Abbiamo aggiunto anche l'esenzione, che la legge lo consente, ancorché al momento puramente teorica, ma non si sa mai, l'esenzione dall'IMU degli immobili concessi in comodato gratuito al Comune o ad altri enti territoriali o enti non commerciali per esercizio di propri scopi istituzionali. Ad esempio, se qualcuno volesse dare in uso gratuito un appartamento, un locale al Comune o un ente di riconosciuto di beneficenza o un ente territoriale che non sia Comune tipo la provincia, in questo caso qui la legge consente di esentare dall'IMU. Noi abbiamo previsto il caso del nostro regolamento, al momento non sussistono casi sul territorio comunale, però l'abbiamo previsto in questo modo qui. Tutto il resto del regolamento è esattamente quello dell'anno scorso o quello che prescrive la legge. Io andrei avanti anche nella delibera successiva, visto che è parte integrante, sull'aliquote IMU, che è la parte successiva. L'aliquote IMU, la scelta della Giunta è quella di proporre l'approvazione del Consiglio Comunale esattamente quelle che l'anno scorso era il totale di IMU più TASI, cioè il 16 per 1000 per l'aliquota ordinaria, l'8,1 per 1000 per i terreni agricoli non condotti a coltivatori diretti, l'1 per 1000 per i fabbricati rurali a uso strumentale, il 2,5 per 1000 i fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici e non venduti e non locati, quindi gli appartamenti accatastati in attesa di essere venduti, che è esattamente come l'anno precedente, 200 euro di detrazione per l'abitazione principale, limitatamente a chi è soggetto, quindi gli appartamenti di lusso, mentre l'aliquota degli appartamenti di lusso, che l'anno scorso era il 6,30 per 1000, quest'anno l'aliquota massima per legge è il 6 per 1000, e quindi c'è un'agevolazione dello 0,3 per 1000 irrisoria, ma che deve essere portata perché la legge non consente di superare questo limite. Per cui noi proponiamo tutte le aliquote dell'anno scorso, ad eccezione di quella per le abitazioni di lusso, perché la legge non consente il 6,3 ma il massimo il 6 per 1000, quindi non possiamo proporre la stessa aliquota. Diciamo che per i contribuenti praticamente non cambia nulla, perché esattamente si troveranno a pagare gli stessi importi dell'anno scorso, le stesse esenzioni. Già l'anno scorso ho previsto esenzione per i pensionati in casa di riposo, quindi non cambia nulla, e le stesse esenzioni. L'unica cosa è che avranno un mese e mezzo di tempo in più per pagare senza sanzioni. Abbiamo già messo sul sito del Comune e anche sui social il fatto che da domani mattina possono cominciare a scrivere e telefonare in Comune per avere i conteggi. Fino a stasera, fin quando le aliquote non vengono fatte dal Comune, non è possibile, scusate, dal Consiglio Comunale, non sarà possibile, quindi da domani gli uffici sono a disposizione sul potente telefonico o via email per aiutare i cittadini a avere gli importi esatti da versare in base all'aliquota che questa sera il Comune, il Consiglio è chiamato ad approvare. Aliquote e regolamento ovviamente, che però ripeto, a parte quelle tre variazioni, quattro che ho citato, integrazione, non variazioni, è esattamente quello che prescrive la legge, quindi con pochissima facoltà di manovra. Una cosa, l'anno scorso il regolamento IUC comprendeva anche la TARI, quest'anno sarà poi a parte, sarà IMU e TARI, non più IMU, TASI e TARI in un unico regolamento.
Prego, consigliere Delio.
Chiedevo all'assessore, forse mi sono perso io un pezzo in questo lungo, come diceva prima, discorso. Gli alloggi dell'ATC dove sono, in che aliquota sono compresi?
Gli alloggi ATC sono alloggi normali, quindi all'aliquota normale 10,6 per 1000, però 10,6 per 1000, l'aliquota normale. Ovviamente se sono affittati non pagano nulla, Non pagano
sì, perché lo Stato.
Però diciamo, rimane esattamente come l'anno scorso, non cambia nulla.
Questo qui, no, era perché, siccome se più si alzano le aliquote per questi alloggi, che secondo me zero non va bene, lo Stato secondo me esagera anche, però più si alzano le aliquote IMU per questi alloggi, meno poi ci sarà la possibilità di andare a intervenire magari su dei problemi interni alle abitazioni, piuttosto che l'ascensore, eccetera, eccetera. Era solo per questo, comunque mi ha risposto. Grazie.
Comunque aggiungo una cosa, noi quest'anno la scelta della Giunta è stata quella di, visto c'è già un putiferio di norme, decreti, uno diverso dall'altro, dire cercare di rendere le cose più semplici mantenendo esattamente quello che la gente è già abituata. Cambiavano solo il codice di versamento, che non c'era più il codice TASI. Abbiamo tutto esattamente quell'anno precedente, anche perché oramai siamo già a pochi giorni dal 16 di giugno, ma non potevamo farla perché mancavano dei decreti, lasciamo perdere, e quindi ho detto non andiamo a creare confusione, manteniamo la stessa cosa e poi andremo a verificare sul resto.
Se non ci sono altre richieste di intervento, metto in votazione l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU anno 2020. Chi è favorevole? Non vedo le mani. Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Gastaldi, Gioffreda e Delio, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Fracca, Giorgis, Fortera e Rubiolo. Anche per questa si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Quelli di prima, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Gastaldi, Gioffreda, Delio, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Fracca, Giorgis, Fortera e Rubiolo. La successiva imposta municipale propria IMU, di cui l'articolo 1, commi 738 e seguenti, determinazione delle aliquote delle riscadenze per il versamento anno 2020. Ha già illustrato, l'ha fatta insieme, ma bisogna votarla. No. L'assessore l'ha già illustrata prima, l'ha già illustrata. Chiedo se c'è. L'hai già illustrata. Sì, ma infatti. Ci sono degli interventi? No. Allora votiamo. Imposta municipale propria, chi è favorevole? Allora, no, Rocco, Ferraro, per favore, Gioffreda, mentre il consigliere Gioffreda è uscito, l'assessore ha illustrato contemporaneamente le due mozioni perché erano riguardanti lo stesso argomento, quindi adesso dobbiamo votare la seconda. Chi è favorevole? Io di qui non vedo tutte le mani, quindi quelle di prima. Allora, Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Gastaldi, Comina, Ambrogio, Gioffreda e Delio. Chi si astiene? Racca, Giorgis, Portera e Rubiolo. Anche questa si richiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Mogna, Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Portolese, Lopreato, Gastaldi, Gioffreda, Delio, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis e Racca. La delibera è approvata.
Ringrazio il Consiglio Comunale, così da domani i funzionari potranno mettersi all'opera, anche perché sembra impossibile, ma i cittadini ci stanno già subissando i telefonate per pagare.
Allora, la successiva su relazione dell'assessore Tesio, linee guida per l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura, integrazione al regolamento edilizio vigente. Prego, assessore Tesio.
Sì, grazie Presidente, è una delibera che abbiamo già ampiamente discusso in seconda commissione, fa parte di una serie di azioni che come amministrazione abbiamo voluto portare avanti, anche su sollecitazione per venire incontro a delle richieste da parte delle associazioni di categoria, in questo caso quelle del mondo agricolo. Come sapete quest'anno le normative in termini sanitari rendono impossibile l'apertura di quello che è stato il punto di accoglienza principale a Saluzzo e anche nelle vicine Manta, Lagnasco e Verzuolo, e quindi si pone in maniera ancora più importante il problema dell'accoglienza, accoglienza che quest'anno deve per forza essere diffusa. Al di là del discorso appunto che non è assolutamente da tralasciare sul dare dignità ai lavoratori, crediamo che questa iniziativa possa andare incontro a un processo di semplificazione che riteniamo molto importante in questa fase. Fondamentalmente con la presente delibera andiamo ad approvare un allegato C al regolamento edilizio che detta le linee guida per l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura. È l'attuazione di una legge regionale del 2016 e dà la possibilità di recuperare locali dismessi all'interno di un'azienda agricola o viceversa di installare una struttura prefabbricata fino a un massimo di 200 metri quadri e per questa... si sente? Sì. Ah no, e per questo tipo di intervento non verrà più richiesto un permesso di costruire, ma sarà sufficiente una CILA. Questo perché per arrivare pronti per quest'estate era necessario snellire il procedimento autorizzativo. L'abbiamo fatto in costante confronto con i comuni limitrofi che negli anni scorsi avevano già adottato soluzioni simili. Ringrazio personalmente tutti gli uffici perché l'hanno fatto in tempi molto rapidi e ne abbiamo già ampiamente discusso in commissione, quindi non ripeterei la parte tecnica. Ringrazio anche i consiglieri che in commissione hanno approvato all'unanimità questa delibera.
Ha chiesto la parola il consigliere Racca.
Assolutamente d'accordo, come già fatto in seconda commissione, su questa variazione. Questa variazione permetterà alle aziende agricole di tenere nella loro azienda questi lavoratori, darà loro certamente più responsabilità anche nel controllare questi lavoratori, permetterà di non vedere più questi assembramenti tipo baraccopoli o ghetti sparsi per le nostre città e risolverà anche il problema della sicurezza stradale, visto che queste persone si spostavano molto spesso in bicicletta sulle nostre strade rischiando pure la pelle tutti i giorni. Quindi il mio voto sarà assolutamente favorevole.
Chiesto la parola al consigliere Rocco Ferraro, prego. È spento. È acceso così.
No, io volevo un po' unirmi a quello che ha detto l'assessore, perché credo anch'io, è stata una bella esperienza la discussione in commissione, perché intanto ha coordinato un po' tutto il nostro territorio rispetto a realtà più importante come Saluzzo, perché questo problema è molto più sentito. In comune di Savidano è un po' più marginale l'agricoltura per quel tipo di fenomeno, però dà anche, come dire, anche da un punto di vista morale, secondo me, eleva un po' il controllo e dà una, come dire, anche le parole che diceva Racca, a evitare assembramenti e difficoltà per questi ragazzi che li vediamo sempre sulle strade, specialmente in strade come via Saluzzo e altro. Quindi io sono molto soddisfatto e quindi va bene.
Chiesto la parola al consigliere Giorgis.
Aspetta, allora, mi è acceso?
sì. Allora, per quanto riguarda l'attuazione delle norme tecniche di integrazione del vigente regolamento edilizio per semplificare e velocizzare l'adeguamento e la creazione di strutture per l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali stranieri in agricoltura, siamo favorevoli, e questo l'ha detto anche l'assessore, infatti in commissione avevo già votato in maniera favorevole. Però detto questo, che è quello che si richiede naturalmente di votare, però volevo fare solo e condividere più che altro alcune considerazioni. Quindi l'attuazione di queste norme ben vengano, però ritengo che tutto ciò non basti, e credo che non dirlo soltanto io, penso che possa essere condivisa, che vogliamo di più. Cioè, e questo è un primo passo assolutamente sufficiente, però, per accogliere questi lavoratori stagionali. Però se l'agricoltura richiede effettivamente dei lavoratori stagionali stranieri in numero così elevati da non trovare manodopera sul territorio, questi lavoratori a mio avviso comunque devono essere tutelati ed accolti nella maniera più adeguata, e quindi ripeto, ben vengano queste norme, anche perché io penso personalmente che gli imprenditori agricoli debbano essere responsabili naturalmente di queste persone di cui fanno richiesta, per cui se hanno bisogno, ripeto, di questa manodopera che non la trovano sul territorio, devono essere responsabili di chi vanno a chiamare. Anche perché mi sembra abbastanza chiaro che non parliamo più di situazioni temporanee, cioè queste situazioni ormai si ripropongono da anni, cioè anno dopo anno, e quindi direi che ormai parliamo quasi di un ciclo produttivo e economico continuo. Quindi ripeto, ben vengano queste norme, ognuno si prenda le proprie responsabilità. Penso che in agricoltura sicuramente sono cambiati dei modelli economici, adesso non voglio fare una trattazione, non è questo il momento, probabilmente ho gli strumenti adeguati, però indubbiamente in agricoltura sono cambiate delle cose. Cioè adesso 30 anni fa io ero una studentessa e andavo a lavorare, facevo la stagione delle pesche, delle mele piuttosto che dei kiwi, con me c'erano tantissimi altri studenti, ed era un ambiente sano, la paga era sufficientemente adeguata, proporzionata a quello che facevamo, lavoravamo in un ambiente dove, devo dire, io non ho mai trovato né una parola scorretta né atteggiamenti inadeguati, e ci venivano messi a disposizione dei locali adeguati dove poter pasteggiare, ed erano rispettate tutte le norme igieniche. Quindi credo che in 30 anni forse si doveva fare un salto di qualità, non regredire come mi sembra che ciò sia avvenuto. Adesso forse non parliamo tanto della situazione di Savigliano, del suo Interland, quanto comunque invece la situazione pesante del Saluzzese, e questo era sotto penso gli occhi di tutti. Direi che innanzitutto i lavoratori che arrivano, oltre a queste sistemazioni adeguate, devono poi anche essere pagati in maniera adeguata. Però ripeto, questo è un altro problema e non voglio entrare in questo discorso. Quello che mi preme dire appunto è un modello che ormai è diventato permanente, non è più temporaneo, quindi prendiamo le dovute precauzioni e ben vengano queste nuove linee guida, però è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, da qui si può fare molto di più. E in ultimo, poi, secondo me è un problema da non sottovalutare, che siamo in un tempo di Covid-19 e quindi la stagione agricola sta entrando nel vivo, e quindi dobbiamo affrontare in maniera adeguata quello che è il problema della sicurezza sanitaria, che è quanto mai attuale, e non soltanto per i lavoratori che poi noi andiamo ad accogliere, ma anche per tutta la popolazione residente. Non voglio fare nessun allarmismo, ripeto, noi siamo ancora tutto sommato un'isola felice, però ritengo che sia, come ho detto, sia un punto, volevo semplicemente dare un punto di riflessione su cui magari anche successivamente possiamo confrontarci. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Delio.
Grazie Presidente, mi accomuno a
ci ho detto, dal consigliere Vacca, dal consigliere Rocco Ferraro e dalla Giorgis. Anche perché, dal mio voto positivo, anche perché è previsto proprio l'alloggiamento in sicurezza di questi braccianti, chiamiamoli così, raccoglitori stagionali, anche pensando a quello che succede a Saluzzo, dove è arrivato l'esercito. Quindi sono ben contento di questa soluzione e quindi voterò a favore. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Rubiolo.
Eccomi. Intanto apprezzo l'intervento che è stato fatto dall'assessore su questa, diciamo, sull'approvazione che è stata fatta in commissione, nella seconda commissione, legata al fatto del voto all'unanimità. Però è sicuramente questo un'agevolazione burocratica, io la interpreto esclusivamente in questo modo, però mi spiace che proprio stasera in questo consiglio io abbia sentito e mi sono riservato di fare un intervento che occuperà sicuramente i minuti che mi vengono concessi, perché la situazione in agricoltura non è proprio quella che è stata descritta qui stasera. In realtà queste cose qui, queste variazioni, queste integrazioni, questa responsabilità che andiamo a caricare su coloro che coltivano, diciamo, le nostre campagne, è una responsabilità molto grossa proprio in questo periodo. Non è vero che i lavoratori in agricoltura non vengono ospitati nelle aziende agricole. Questo avviene già da anni grazie ai cosiddetti decreti dei flussi. I decreti dei flussi esistono in Italia da parecchi anni e fanno sì che ci sia personale specializzato che arriva sì dall'estero, ma che da anni viene a fare la stagione in Italia. Queste persone arrivano dall'Albania, dalla Romania, dalla Polonia. Ci sono anche dei cittadini cinesi che vengono impiegati nei magazzini, nelle aziende agricole, durante la raccolta degli ortaggi, durante la raccolta della frutta. Queste persone sono regolarmente assunte, a loro viene, perché la legge dice così, viene dato alloggio e vitto presso l'azienda agricola, la richiesta viene fatta anticipatamente, in parte entro la fine dell'anno precedente e in parte nella prima fase dell'anno in cui si vuole impiegare questa manodopera, e poi sono le ambasciate all'interno di questi paesi che rilasciano il cosiddetto visto piuttosto che il cosiddetto nulla osta temporaneo, che poi viene comunicato alle prefetture dove insistono le aziende che fanno richiesta. Le aziende sono nominative e le stesse questure piuttosto che prefetture possono ricusare la richiesta da parte dell'azienda agricola se la persona chiamata o richiamata ha commesso negli anni passati, negli anni precedenti, o è stata coinvolta in cose che andavano contro le leggi italiane. Ora, quello che noi abbiamo visto alla televisione, cioè io ho visto un servizio anche su Rai 3 regionale, in cui il sindaco di Saluzzo ovviamente ha fatto appello al rispetto delle misure sanitarie individuate in questo periodo di pandemia legate al Covid-19, e quindi c'è stato un servizio che ha fatto vedere che il questore di Cuneo ha mandato, diciamo, la polizia a presidiare le zone dove prima venivano, tra virgolette, ospitati dei lavoratori, degli ipotetici lavoratori. In realtà queste persone erano per buona parte persone cosiddette invisibili, che in buona parte non avevano i documenti a posto, solo in alcuni casi venivano ospitati da alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio, ed effettivamente, come diceva qualche consigliere, giravano tutto il giorno o a piedi o in bicicletta a cercare lavoro presso le aziende agricole. In buona parte questo lavoro non veniva offerto, perché non si trattava di personale specializzato che comunque aveva, diciamo, già fatto un percorso all'interno di queste strutture, quindi se non in caso di estrema necessità e solo esclusivamente per alcuni giorni venivano impiegati nei lavori in campagna. La cosa grave è che in questo consiglio ci sono comunque dei rappresentanti di forze politiche che governano oggi l'Italia e che potrebbero incidere semplicemente su una firma a un decreto che è pronto ancora prima che scoppiasse la pandemia legata al Covid-19. Questo decreto, il cosiddetto decreto flussi, non è mai stato firmato. A maggior ragione oggi, se fosse ben firmato in questo momento, in questi giorni, richiederebbe circa 60 giorni per la sua attivazione e quindi sarebbe improponibile per questa campagna l'ausilio di lavoratori che arrivano dall'estero. Più trasmissioni si sono occupati di questa cosa qua, ma probabilmente nessuno ha pensato di porre rimedio. Capisco le responsabilità dei sindaci di questa zona. Noi per fortuna non siamo nella situazione in cui sono altre province italiane, dove effettivamente esistono da anni delle baraccopoli, però abbiamo pensato in questo momento e in questa situazione di regolarizzare tutta una serie di persone che, visto le interviste che sono state fatte in questi giorni proprio i diretti interessati, poco hanno interesse a diventare effettivamente, anche per un tempo limitato, cittadini residenti in Italia o cittadini italiani. Più interessati sono ad essere impiegati come lavoratori nei campi. Ora, però, visto i vincoli che le prescrizioni legate al Covid-19 impongono anche alle aziende agricole, sarà ben difficile che queste persone possano trovare effettivamente lavoro. Io non sto parlando di altre cose che sono perseguite dalla legge da tanti anni, tipo il fenomeno del caporalato. Io sto dicendo che le aziende che operano nei comuni che sono stati citati in precedenza e anche nel Savignanese da anni utilizzano il decreto dei flussi, che funziona abbastanza bene, arriva sempre in tempistiche leggermente più lunghe, potrebbe essere anticipato, ma funziona relativamente bene. Quindi questo tipo di approvazione che è stata fatta è apprezzabile per il discorso burocratico, ma sicuramente verrà esercitata poco. E stasera il mio intervento è stato legato al fatto che, essendo a diretto contatto anche con questa categoria di persone, di lavoratori e di imprenditori agricoli, molti di loro mi hanno segnalato questa cosa qua, come lo hanno fatto ai consiglieri degli altri comuni in cui precedentemente o nei prossimi giorni verrà dibattuto il tema. Questo dovrebbe essere, diciamo, l'occhio di bue che si accende su questa situazione. Oltre alle definizioni edilizie, alle integrazioni edilizie per i lavori che vengono fatti, ci sono aziende che per ospitare i flussi hanno già fatto degli investimenti negli anni passati molto più importanti che non un container piuttosto che una baracca di legno benché provvista di servizi. Hanno rimesso a posto interi fabbricati, alloggi che quest'anno rimarranno vuoti. Dove trovate un'altra attività che per poter, diciamo, operare deve ospitare il personale, mantenerlo e in questo caso deve pure controllarlo, perché la responsabilità che sarà data in capo al datore di lavoro sarà anche quella di controllare queste persone al di fuori dell'orario lavorativo, con tutti i rischi che questo comporta, no? Quindi queste persone non staranno sempre in azienda e non sono soprattutto obbligate a stare in azienda. Quindi, finito l'orario di lavoro, possono prendere la bicicletta, il mezzo, una macchina, un pullman, un treno e spostarsi dove vogliono e ripresentarsi magari il giorno dopo allo stesso orario di lavoro. Quindi nessuno ha scelto di fare questo mestiere per dover anche fare il responsabile della pubblica sicurezza. Per cui io direi che una riflessione su questa tematica, io non sono solito allargare le tematiche locali a tematiche nazionali, però molti rappresentanti in questo Consiglio rappresentano forze politiche governative in questo momento. Sarebbe opportuno che magari qualche telefonata o qualche mail partisse anche degli amministratori del Comune di Savigliano. Grazie.
Ha chiesto la parola al consigliere Rimbici, prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto ritengo che questa delibera sia importante e che vada nella direzione che anche la Regione, che anche il tavolo che si è formato con i vari amministratori locali del cosiddetto quadrilatero, Lagnasco, Verzuolo, Saluzzo, e ci accodiamo anche la nostra città. Questo tavolo ha pressato, ha creato le condizioni per cui questo tipo di intervento fosse realizzato. È realizzato a livello regionale, c'è stata la percezione, ritornando al discorso dei pass che non possono essere finanziati, e c'è questa grande opportunità da parte delle aziende agricole di poter usufruire di queste strutture. Tutto questo chiaramente nell'ottica di dare dignità a chi lavora nelle varie aziende agricole della nostra provincia. E in questa ottica io volevo anche sottolineare che sono nate anche degli strumenti, le associazioni di categoria, la Coldiretti, la Regione, hanno fatto delle piattaforme dove vanno a incontrarsi chi richiede, i richiedenti il lavoro e le aziende agricole, e questa è una forma moderna, nuova, molto estremamente interessante, che fa sì che comunque domanda e offerta si vadano a incontrare. Questo mi pare l'humus, cioè hanno vari nomi ma hanno lo stesso obiettivo. Il consigliere Rubiolo probabilmente sa anche che sui 10-12 mila addetti stagionali nel quadrilatero soltanto una minima parte, arrivava con i flussi, e sa benissimo anche che dove a Saluzzo, dove c'era quell'assembramento, chiaramente con la cosa vergognosa che poteva essere, era bruttissima da vedere, ma reale, e dove difficilmente controllabile, ma proprio lì c'era la caserma Filippi, che è stato un intervento finanziato parzialmente dalla Regione, che ha permesso comunque un posto dignitoso per i lavoratori della frutta. E tutte queste cose qui hanno un loro senso, e per questo io sono convinto, se vogliamo guardare invece in ottica nazionale, quanto sia stato importante la ministra Lamorgese e quanto sia stato importante la ministra Bellanova rispetto invece alle regolarizzazioni, che non sono regolarizzazioni tout court, hanno dei tempi, sono legate anche a dei contratti di lavoro, non sono così proprio per tutti coloro che risiedono, che risiedevano dall'8 di marzo, dei primissimi di marzo, sul nostro territorio. Dopodiché, chiaramente, questo vuol dire fare emergere e far emergere tanto di proprio quelle persone invisibili che comunque sono sul territorio. Il secondo aspetto, anche dal punto di vista sanitario, si ha la possibilità di avere un maggiore controllo di questo personale. Poi bisogna fare molto di più, certissimamente, perché le brutture del Foggiano, del Salentino non devono esistere, e questa è la responsabilità di amministratori locali, a livello ministeriale, a vari livelli. Però se torniamo qui alla nostra realtà locale, io dico che comunque appena sarà possibile, alcuni accordi tra l'altro sono già stati fatti, perché dalla Romania sta arrivando del personale per le campagne, come stanno arrivando i macedoni in Langa. È chiaro che la pandemia ha creato delle condizioni diverse rispetto alle precedenti, però c'è l'opportunità di poter portare avanti questo progetto.
Prego, signor Sindaco.
Lo volevo brevissimamente solo dire a riguardo di quanto è stato detto e oggetto di questa delibera, cosa ha fatto l'amministrazione. Vabbè, intanto questa delibera qua è già un esempio concreto di quanto facciamo noi su questo problema. Poi dopo tutti gli anni, proprio all'inizio della stagione, convochiamo i rappresentanti di categoria delle associazioni agricole per fare il punto sulla situazione. Ora, Savigliano, è vero che ci congobano sempre nei comuni della frutta, però tutti sappiamo che la produzione della frutta nella nostra realtà è marginale rispetto al grosso della produzione, nel senso che noi siamo una zona sostanzialmente cerealicola e con allevamenti di bestiame, mucche da latte, da carne e maiali. Insomma, questo è il grosso del... E poi c'è anche un po' di frutta verso la zona di Saluzzo. Ebbene, tutti gli anni appunto convochiamo, la settimana scorsa abbiamo ancora convocato l'ultima riunione, fatta così molto informale, con il governo di categoria, e abbiamo le garanzie che tutti i protocolli vigenti per quanto riguarda l'abitazione vengono rispettati. Quindi per quanto riguarda Savigliano noi siamo tranquilli, ne sono arrivate finora delle lamentele su questa cosa. Ciò non toglie di poter fare a livello di opinione quello che possiamo fare. Quindi io condivido la cosa che diceva Rubiolo prima, di fare delle pressioni a livello governativo e barra o regionale anche, per le competenze che la regione ha, questo sicuramente. Sappiate che noi tutte le petizioni, le cose che insomma con una certa abbondanza ci vengono mandate dal saluzzese, le abbiamo sempre firmate tutte, cioè non ci siamo mai tirati indietro. Sicuramente sarà mia cura contattare magari tutti i parlamentari della provincia, di qualsiasi della zona, insomma, di qualsiasi colore politico essi siano, per chiedere appunto di fare questi interventi. E per quanto riguarda invece nello specifico la zona, la situazione nostra, come dicevo prima, al momento speriamo in bene, preoccupazioni non ne danno, perché le aziende savigliannesi da tempo pensano a sistemare nelle loro strutture, c'è chi ha affittato container, chi ha ristrutturato dei pezzi di cascina, eccetera, quindi di problemi non li abbiamo, insomma, speriamo di continuare così.
Ha chiesto la parola il consigliere Gioffreda.
Devo fare una piccola contestazione al consigliere Rimbici, perché ha parlato genericamente, senza contraddittorio, di aree geografiche che probabilmente non ha mai neanche visto direttamente, parlando di storture salentine e di storture del Foggiano. Volevo ricordare al consigliere Rimbici che quando qui vengono fatti i controlli le sanzioni partono, il caporalato si trova anche qui. Quindi è bello quando si parla di alcune aree che magari si chiamassero gli amministratori di quelle aree, che potrebbero nel contraddittorio dire al consigliere Rimbici come sta sicuramente la situazione, i controlli che vengono fatti e come si stanno muovendo. Ripeto, parlare populisticamente, senza contraddittorio, non va bene, specialmente di alcune aree, perché qualcuno di quell'area si potrebbe anche risentire. Grazie.
Consigliere Delio.
Velocissimamente, solo io la mia dichiarazione di voto chiaramente l'ho già fatta e sarà, come ho detto, già positiva, però visto che il discorso è andato sul nazionale, mi accodo a quello che ha detto, sono d'accordissimo con il consigliere Rubiolo, e invece
e poi faccio un inciso velocemente, non sono d'accordo con il consigliere Rimbici sulla ministra Bellanova e qui mi taccio.
Prego, consigliere Bressi.
Siccome il discorso si sta facendo molto più ampio rispetto a quello che doveva essere rispetto a questa delibera, cioè io ritengo che ci sia una realtà, quella dei braccianti agricoli, che nella nostra zona è piuttosto pesante. In questi anni il Comune di Saluzzo ha portato avanti un'iniziativa coraggiosa, che è stata quella di risolvere il problema, cioè il problema c'è e lo vogliamo in qualche modo risolvere e non nascondere sotto il tappeto. E quindi l'iniziativa è stata quella di mettere a disposizione una caserma, la caserma Filippi, si ricordava già prima, dove l'anno scorso mi pare che alloggiassero circa 400 persone, non tutte del saluzzese, perché solo proprio prima della pandemia il Comune di Saluzzo aveva appunto chiesto un incontro per capire com'era la situazione anche su Savigliano, perché alcuni dei lavoratori che dormivano alla caserma Filippi erano con contratti di brevissimo periodo, come si dice, lavoravano in aziende savilianesi. Anch'io sono a conoscenza di ciò che diceva prima, che sosteneva prima il consigliere Gioffreda, cioè avendo lavorato al sindacato posso dire che negli anni passati abbiamo fatto numerose vertenze in ambito agricolo proprio per recuperare lavoratori in nero, magari per pochi periodi, oppure lavoratori che avevano denunciate molto meno ore di quelle che in realtà facevano, solo per rendere così giustizia a quella che è la situazione. La ministra Bellanova con la ministra Lamorgese si sono fatte carico di una situazione veramente pesante, dove migliaia e migliaia di lavoratori e di persone venivano in Italia in modo clandestino, lavoravano per le aziende agricole sparse sul territorio e ritornavano poi magari da dove erano venuti, oppure continuavano a vivere in Italia, ma erano però lavoratori di aziende soprattutto agricole, ma parlo anche di badanti, parlo anche di collaboratrici domestiche. Quindi l'accordo che è stato fatto a livello nazionale su questa emersione del lavoro nero è un provvedimento che noi sosteniamo fortemente. Quindi quando il consigliere De Lio dice non sono d'accordo sulla Bellanova, e qua mi fermo, cioè non si capisce bene sul vestito, perché è arrivata con la permanente malfatta, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori, no, sulla Bellanova. E quindi direi che per quanto ci riguarda sosteniamo ovviamente questo provvedimento, e nello specifico invece su quella che è l'oggetto del contendere, quindi la delibera presentata adesso dall'assessore, siamo ovviamente d'accordo che ci siano procedure più snelle, più facilmente adattabili alla situazione, qualora ci siano lavoratori agricoli che hanno bisogno di avere un ricovero, dato che pare che nei viali del Foro Boario ci siano già persone che bivaccano e c'è comunque un'emergenza sanitaria in corso, quindi questo è sicuramente un problema. Per quanto ci riguarda, la nostra parte mi sembra che sia questa, ecco, oltre a essere vigili sulla questione.
Consigliere Gioffreda voleva
solo precisare che volevo solo dire al consigliere Rubiolo che è stata molto interessante la sua esposizione. Magari la prossima volta, se avesse fatto una mozione o un'interpellanza, avremmo potuto discutere tutti, perché poi siamo andati su un argomento di natura nazionale a livello politico molto più alto del nostro e abbiamo iniziato una discussione che va al di là di quello che dovevamo votare, che di fatto è un lavoro fatto bene e che abbiamo già approvato peraltro in commissione. Quindi volevo solo dire questo, magari la prossima volta o ci interrompiamo e non facciamo questi discorsi, oppure magari se c'è da discutere un argomento che può avere rilevanza nazionale facciamo delle mozioni. Solo questo.
Assessore, silenzio, allora, assessore,
la parola, ho la parola io, scusate, ho dato la parola a me. Solo un'informazione che non vi è stata ancora data. Prima del Consiglio Comunale si è riunita la Giunta e ha deliberato, come concordato con l'associazione di categoria, di partecipare al bando regionale per avere un contributo per la parziale copertura delle spese sostenute dagli agricoltori per sistemazione temporanea di lavoratori agricoli stagionali. Si tratta di un piccolo contributo che la Regione dà tramite i comuni a chi affitta quelle casette mobili container per, ovviamente a norma di legge, per sistemare temporaneamente gli operai. Nella riunione che ha citato il sindaco pochi minuti fa, l'associazione di categorie ci hanno chiesto, oltre che lo stato dell'arte di questa variazione, di questa delibera che state per votare, se potevamo anche noi partecipare a questo bando regionale. Ovviamente la risposta è stata sì, l'abbiamo approvato 5 dipendenti della Giunta, domani verrà pubblicato e quindi da domani sera, da lunedì, gli agricoltori potranno, tramite il sito del Comune, fare domanda per questo piccolo contributo.
Bene, metto in votazione linee guida per l'alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura, integrazione al regolamento edilizio vigente, approvazione. Chi è favorevole? Unanimità. Si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Ok. Allora, adesso torniamo al primo